Nel nostro cammino di inizio Quaresima, in fin dei conti siamo alla prima settimana, la parola di Dio ci dà una delle indicazioni fondamentali, e cioè: Signore, insegnaci a pregare. Da notare che qui non gli viene neppure chiesto. Siamo al capitolo sesto di Matteo, e cioè durante il grande discorso programmatico, cioè in cui Gesù presenta il mistero della salvezza, il grande discorso della montagna, e in questo discorso è Gesù che prende l'iniziativa e spiega. Primo, pregando non sprecate parole. I pagani credono di venire ascoltati a forza di parole, per voi non sia così. Il Padre vostro sa di quali cose avete bisogno prima ancora che gliele chiediate. Questo per noi è un'enorme consolazione. Noi chiediamo a Dio il bene, Dio non desidera altro che donarcelo, purché ovviamente noi facciamo la nostra parte, e tant'è che nel Padre nostro ci sono tutta una serie di richieste a Dio che però chiedono conversione a noi. Fermiamoci su una, la più importante. Vi dicevo agli inizi della celebrazione, viviamo questa Eucaristia in una preghiera di intercessione perché venga la pace. Ed ecco che nella preghiera del Padre nostro abbiamo quella indicazione fondamentale: rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Quel come non vuol dire dato che noi li rimettiamo, rimettili tu a noi, no. È un come conseguenziale. Proprio perché tu rimetti i debiti a noi, così anche noi impariamo da te a rimetterli ai nostri debitori. Eccola un'indicazione fondamentale di autentica conversione nella preghiera. Si chiede la pace domandando al Signore che ci renda capaci di perdono. Tant'è che giustamente, anche se nella nostra consuetudine di preghiera, cioè di cristiani cattolici, non lo utilizziamo, giustamente il testo aggiunge qualcosa che per esempio i riformati dicono sempre quando pregano il Padre nostro. Noi invece l'abbiamo tolto, ma forse perché ci è sembrato non essere direttamente una richiesta a Dio. Di fatto non è proprio così. Ma qui dice: se voi infatti perdonerete agli altri le loro colpe, il Padre vostro che è nei cieli perdonerà anche a voi. E per poi insistere aggiunge: ma se voi non perdonerete agli altri, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe. Ecco allora che la preghiera per la pace è prima di tutto una preghiera perché il Signore purifichi il nostro cuore da ogni rivendicazione che, pur di essere ottenuta, passi anche attraverso la violenza. In altri termini, chiedere la pace vuol dire prima di tutto chiedere al Signore che ci cambi il cuore, perché non rispondiamo a violenza con violenza. Mi direte: ma se io sono stato oggetto di ingiustizia, cosa devo fare? Devo chiedere che si compia la sua giustizia, e Gesù è venuto per adempiere ogni giustizia del Padre. Ma la giustizia del Padre non passa mai attraverso le nostre strade, che sono praticamente strade di violenza, di sopraffazione, di dominio, di possesso. Sono strade di verità, di servizio ai più deboli, di misericordia. Mi direte: ma tutto questo dove porta? Intanto porta al fatto che siamo chiamati a domandare al Signore che ci cambi il cuore, che ci renda capaci di essere uomini e donne di pace. Essere uomini e donne di pace vuol dire quindi trattare, trattare e trattare. Anche in un caso come il nostro, in cui l'ultimo gesto, il più violento, è di una parte sola, perché indubbiamente è la Russia con il suo capo Putin che sta invadendo l'Ucraina, non possiamo però nasconderci che questo è l'ultimo anello di una catena di tentativi di sopraffazione reciproca in cui il mondo occidentale non è per nulla innocente. Ecco allora che il rimettere i debiti ai nostri debitori vuol dire cercare dialogo, condivisione, talvolta faticosissima, perché voi sapete che mentre ci si litiga, e qui non si litiga soltanto, qui si uccide, qui si devasta, qui si distrugge, è difficile dialogare, e però è l'unica strada. Il futuro, Dio non voglia che sia originato dalla vittoria di uno che schiaccia l'altro. Il futuro, ed è per questo che preghiamo, è una ricerca nuova di giustizia, un coraggio di venirci incontro senza partire rivendicando le proprie ferite e le ingiustizie subite. Il dialogo, mio Dio, vi dirò di più. Stasera devo parlare ai fidanzati e vi confesso che mi rendo conto che sposarsi in chiesa vuol dire alcune cose che nessuna mentalità corrente, qui come in Australia o in Cina o negli Stati Uniti, non cambia nessun paese, o in Africa. Mi rendo conto che vivere la propria vita d'amore, la propria vita di relazione affettiva, secondo Cristo è una novità totale. Ecco allora che mentre preghiamo perché venga la pace, cioè perché ci siano uomini e donne di buona volontà che abbiano il coraggio di trattare, trattare e trattare, nello stesso momento vi dico, chiediamo al Signore che nelle nostre famiglie il dialogo sia coltivato come valore fondamentale, direi sullo stesso piano della salute. E sappiamo bene quanto è problematica la nostra salute oggi. Cominciamo a chiederla per le famiglie dei vostri figli. Cominciamo a chiederla per tutti i giovani che si vogliono bene. Cominciamo a chiederla per noi, io ovvio non sono sposato, ma perché siamo sempre più persone di pace che non partono dalla rivendicazione dei propri diritti, anche se conculcati, ma partono dal dialogo. Fammi capire le tue ragioni, perché dal mio ascolto nasca il tuo ascolto e troviamo insieme soluzioni. Quanto è grande l'amore di Dio per noi in Cristo Gesù. Non c'è niente e nessuno che possa privarci della pace, di intese nuove, di giustizie scoperte dall'ascolto reciproco. Che lo Spirito Santo illumini i cuori di tutti.